la newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Venerdì 10 ottobre, 8 passate da 5 minuti, la nostra newsline, fascia informativa locale su Controradio, versione mattutina, poi torna nel notiziario e con la cronaca delle 12.45 e in versione serale alle 18.45, questa sera particolarmente dedicata alla chiusura delle campagna elettorale, alle mobilitazioni preannunciate a Firenze di contestazione rispetto all'arrivo di Meloni, Tajani e Salvini a sostegno del candidato del centrodestra, manifestazione politica che si terrà in San Lorenzo e contro manifestazione in piazza Indipendenza. Ma partiamo dal meteo, abbiamo raccontato una settimana di sostanziale stabilità, vediamo come la chiudiamo anche in vista del weekend. Buongiorno a Daniele Grifoni dall'AMMA.
Sì, buongiorno a tutti. Anche per il fine settimana non sono attese variazioni di rilievo, pertanto avremo ancora alta pressione con cieli generalmente sereni o al più poco nuvoloso per il tranzo di qualche modesta velatura. Le temperature si manterranno su valori superiori alle medie, quindi ancora punte di 25-26 gradi nelle pianure dell'interno, forse un leggero calo di 1-2 gradi nella giornata di domenica. Per quanto riguarda i venti saranno deboli, mari generalmente poco mossi o quasi calmi, quindi direi previsione molto semplice.
Ecco, ci sarà un cambio di registro a inizio settimana, ci potete dire qualcosa in merito oppure no?
Ma direi che almeno fino a lunedì e martedì non sono attese grosse variazioni, poi da metà settimana prossima è probabile un calo delle temperature che nei giorni scorsi sembrava essere piuttosto marcato, adesso le nuove lavorazioni hanno un po' ridimensionato questo calo delle temperature che comunque ci sarà e riporterà le temperature da metà settimana prossima intorno ai valori massimi, intorno ai 20 gradi, poi vedremo meglio.
Certo, e ne sapremo forse di più anche domenica in collegamento con Jimmy Tranquillo. Grazie all'AMMA, breve pausa e torniamo in newsline.
Messaggio elettorale a pagamento, committente responsabile Leonardo Ciapei.
Sono Silvia Noferi di Alleanza Verdi e Sinistra. Il mio impegno in questi anni è sempre stato rivolto verso chi non ha voce, dai ceti sociali più deboli alla tutela dell'ambiente. È arrivato il momento di dare una svolta alla Toscana. Insieme possiamo farcela. Difendiamo chi non ha parola.
Oh, ma insomma, tra poco c'è da votare per la regione.
No, guarda, non me lo dire. Anche stavolta toccherà votare in meno peggio.
Ma hanno detto è candidato Lorenzo Falchi.
Il Falchi? Il sindaco di Sesto?
Sì, i suoi stessi sono contenti. Dice che le promesse le ha mantenute.
Sì, ora stai a vedere che mi tocca votare un politico che mantiene le promesse. Sono mia abituata.
Magari stavolta un toccaturassi in naso.
Però, quasi quasi.
Il 12 e 13 ottobre alle elezioni vota Alleanza Verdi e Sinistra e fai una X su Lorenzo Falchi. Puoi farla a Firenze e nei comuni della Piana.
Messaggio elettorale a pagamento, committente responsabile Jacopo Madau.
Sono un babbo fiorentino, un avvocato e cittadino che ama profondamente la sua città. Da oltre 20 anni sono attivo nel terzo settore. Sono capogruppo per il Movimento 5 Stelle con circa 600 atti presentati in consiglio comunale. Un'esperienza che mi ha fatto crescere e che oggi mi spinge ad affrontare una nuova sfida. Portare questo impegno anche in Regione Toscana, con la stessa passione e concretezza. Il 12 e 13 ottobre vota Movimento 5 Stelle e fai la X su Lorenzo Masi. Buon voto a tutti. Messaggio elettorale a pagamento, soggetto committente Lorenzo Masi.
L'associazione Vita Indipendente ETS presenta Eliminare la disabilità, corso per assistenti personali per la libertà delle persone disabili. Il corso è completamente gratuito, prepara a fornire assistenza alle persone con gravi disabilità per una vita indipendente. Durata totale 40 ore, 4 lezioni di sabato in aula e stage pratico. Termine iscrizione martedì 21 ottobre. La modulistica è completa. Compilabile in sede, via Pisana 36B a Scandicci. Programma e modalità di iscrizione su avitoscana.org corsi. Con il sostegno finanziario di Fondazione CR Firenze.
Festival della Transizione Ecologica 2025. 3 giorni di incontri, film, spettacoli e visite sul territorio per comprendere e confrontarsi su diversi temi che ruotano attorno a questa grande sfida. Dall'agricoltura al commercio giusto, dal cambiamento climatico alle migrazioni, dalla povertà energetica all'inclusione. Dal 17 al 19 ottobre a Firenze, alle Murate, Biblioteca delle Oblate e Park. Evento organizzato dal Villaggio dei Popoli in collaborazione con il Comune di Firenze e la Fondazione CR Firenze. Programma completo su villaggiodeipopoli.it. Controradio.
Minuti, iniziamo a dare uno sguardo alle principali notizie di oggi partendo da una comunicazione appena arrivata dai vigili del fuoco del comando di Firenze distaccamento di Empoli che sarebbero intervenuti questa notte intorno alle 1:15 nel comune di Montelupo Fiorentino sulla Fipilì in direzione Firenze in corrispondenza dell'uscita a Montelupo per un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante, ha urtato un guardrail, nell'impatto il serbatoio di carburante si sarebbe danneggiato perdendo sulla sede stradale il gasolio. Sul posto inviata una squadra per la messa in sicurezza dello scenario, tratto chiuso alla circolazione, sul posto anche equipaggio del personale sanitario per le verifiche delle condizioni di salute del conducente del mezzo pesante. Fateci sapere al 342 81 04 111 com'è la situazione adesso in superstrada direzione città, direzione capoluogo toscano. Veniamo invece alla lettura delle prime pagine di oggi, tutte incentrate naturalmente sulla chiusa della campagna elettorale verso le regionali. In Toscana l'apertura della Repubblica, Schlein spinge Giani e la coalizione. Toscana coraggiosa e ben governata. La segretaria Dem davanti a 1200 persone al teatro Cartiere Carrara. Ieri sera il candidato governatore dice: difendiamo la nostra storia. Siamo qui e siamo quelli di Pertini e Berlinguer. Bonaccini da qui la riscossa. E dunque l'evento di chiusura per il Partito Democratico ieri al teatro Cartiere Carrara, di cui trovate anche conto sui nostri canali social Instagram e Facebook. E poi c'è il richiamo invece all'evento di questa sera, centro blindato per i comizi finali Meloni in San Lorenzo, su cui torneremo, ma vogliamo darvi anche dettaglio centrale dalla Repubblica di Firenze, l'aggiornamento sulle mobilitazioni studentesche. La pace non ferma i propal, occupazioni avanti fino al 17 di ottobre. Stiamo parlando delle occupazioni universitarie di via Laura e Capponi. Gli studenti invece del liceo Machiavelli Capponi stanno valutando se concludere oggi l'occupazione. Questo per quanto riguarda le mobilitazioni studentesche. Dicevamo Meloni oggi a Firenze, dal Corriere Fiorentino: 500 agenti in più, massima allerta per il comizio della Premier e l'annunciata contro manifestazione. I richiami politici dalla Nazione. Il ministro Tajani: conquistare la Toscana è possibile, gli elettori guardano al centro. Schlein, Bonaccini: sulle note della vita è bella, qui c'è coraggio, Eugenio ce la farà insieme a noi. E città blindata per l'arrivo di Meloni, per Renzi e Conte la chiusura è a distanza. E in effetti stiamo parlando di chiusure sparpagliate, così definite singolarmente, delle varie forze che compongono il campo largo. Gianni avrebbe voluto un evento di chiusura unico con tutti i leader della coalizione di centrosinistra, invece tanti eventi quanti sono i partiti. Iniziata la chiusura nei giorni scorsi con AVS, Bonelli e Fratoianni alle murate, ieri è stata la volta appunto del Partito Democratico, oggi sarà la volta di Renzi e Conte. Ma su questo andare singolarmente, sentiamo come ha risposto proprio il presidente Giani e candidato e ricandidato per il centro-sinistra in Toscana alla presidenza proprio ieri a margine dell'evento sostenuto da Schlein e Bonaccini.
Che noi siamo quattro navi che vanno a pescare il più possibile di consensi, e poi l'importante è che domenica siamo uniti nello stesso porto, e questo ci porterà sicuramente a una Toscana che crea benessere attraverso quello che sono diciamo i punti anche programmatici che ciascuno, ognuno sottolinea di più. Quindi grande unità in una campagna elettorale in cui abbiamo vissuto uniti tutti quegli scogli, quelle difficoltà che potevano esserci. Io sono molto contento di questa alleanza e molto contento, sarò in 11 luoghi della Toscana a testimoniare lo sforzo fino alla fine per dare buon governo e prospettive che convincano i toscani per il futuro.
Ecco, quindi questa è la risposta del candidato rispetto a questa differenziazione di eventi conclusivi e rimarcando la presenza, no, di Gianni sul territorio a chiusura della campagna elettorale, questi 11 luoghi simbolici della Toscana dove oggi arriverà, a cominciare dalla Casa del Popolo di Montepulciano bruciata, poi vedrà a Scandicci anche Giuseppe Conte, il leader 5 Stelle che all'inizio sembrava volesse scansarlo, questo incontro non era previsto, poi insomma è stato anticipato e poi è stato confermato. Poi in ci ha parlato Schlein, ieri qualcosa appunto è cambiato, a Prato insulti sessisti alla candidata Dem Marta Logli e solidarietà da tutto il PD, questo è un tema che affronteremo poi anche dopo le 8:30, dopo il GR di Popolare Network, nell'ambito di una riflessione che faremo anche con Giorgio Bernardini, complessiva di questa campagna elettorale che ci stiamo per lasciare alle spalle, perché domani scatterà il silenzio elettorale, poi urne aperte domenica e lunedì e come vi raccontiamo dalle 15 apriremo i microfoni con i nostri inviati, le nostre dirette per tutti i dati, le riflessioni, i commenti politici e soprattutto i risultati delle regionali in Toscana.
Keep running.
Una buona dose di Casibian al mattino ci vorrebbe, proprio come il caffè, per dare la carica con questo IP Sunshine e insomma la musica ci sostiene anche in questa fascia informativa locale, musica e informazione, cifra stilistica identitaria della nostra radio, e poi insomma ci tira su anche in queste giornate che ci vedono particolarmente coinvolti in termini di copertura giornalistica, sia sul fronte delle mobilitazioni che abbiamo seguito e stiamo seguendo rispetto al territorio per la popolazione palestinese, ma rispetto adesso anche a quelle che sono le chiusure, no, di campagna elettorale, questo mese breve ma inevitabilmente intenso di avvenimenti, appuntamenti politici, con occhi puntati in particolar modo su quello che avverrà dalla metà del pomeriggio di oggi, a partire da Salvini a Firenze, insomma dopo Livorno e dopo il clima che ha innalzato la propria temperatura, è prevista poi la contromanifestazione da Piazza Indipendenza verso poi l'avvicinamento a San Lorenzo, dove si terrà il comizio conclusivo di Meloni, Tajani e Salvini, che arrivano a Firenze oggi a sostegno del candidato Tomasi. Ma alle 8:21 vogliamo accendere un microfono e anche una luce verde per la Giornata Mondiale della Salute, la Toscana, la salute mentale, la Toscana si illumina oggi, ma anche nel fine settimana, tanti momenti di riflessione e mobilitazione in tutta la regione. Noi siamo in collegamento, è su un regionale, quindi con tutte le vicissitudini insomma della stabilità del collegamento telefonico, però salutiamo e ringraziamo Galileo Guidi, presidente coordinamento toscano associazioni per la salute mentale, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno.
Proviamo a sentire buongiorno. Se ecco Guidi, la sentiamo a tratti, facciamo un tentativo, ma eccoci, sì.
Perfetto. Sì, abbiamo un tentativo su un regionale.
Senta, ricordiamo l'importanza di questa giornata, che non è solamente una giornata ogni 365 giorni, ma è un impegno costante verso questa tematica sempre più diffusa.
Certo, io rappresento, il coordinamento rappresenta 35 associazioni presenti per tutto l'anno, per 365 giorni l'anno, per 24 ore su 24 ci occupiamo, siamo familiari e persone che hanno.
Niente, caduta la linea, mentre cerchiamo di riattivarla con Guidi, io vi racconto anche i particolari della programmazione, non solo di questa giornata. Dicevamo, il tema scelto per questa edizione dalla Federazione Mondiale per la Salute Mentale, che dal 92 promuove questa giornata a livello internazionale, è di stringente attualità, ovvero salute mentale e accesso ai servizi in situazioni di catastrofi ed emergenze, in un mondo appunto segnato da conflitti, migrazioni forzate, disastri ambientali. Il supporto psicologico e psichiatrico tempestivo è fondamentale, anche perché è uno degli effetti collaterali primari. Prego Guidi, ci
ricordi. Sì, no, noi dicevo che noi tutti i giorni, per 24 ore al giorno, per 365 giorni l'anno, siamo preoccupati e occupati da questi temi. Il problema che noi rivendichiamo è che i diritti essenziali e i livelli essenziali di assistenza nell'ambito della salute mentale, cosa che invece spesso e volte non succede. Per diversità territoriali, per diversità sociali, e noi assistiamo a differenze, difficoltà di accesso ai servizi, e questo per noi è un problema che vogliamo denunciare anche oggi nella Giornata Mondiale della Salute Mentale. Oggi e domani, ma anche nei prossimi giorni, le associazioni aderenti al coordinamento e non anche altre hanno organizzato eventi per sensibilizzare l'opinione pubblica su questo tema, e noi chiediamo l'attenzione da parte della stampa, dei mezzi di comunicazione su questi temi.
Ecco Guidi, se può sentirmi, abbiamo raccontato a partire da diciamo post gestione pandemica un incremento dei bisogni, dei disagi, anche degli strumenti. La Toscana in questo possiamo considerarla tra le capofila di un sostegno importante anche dal punto di vista istituzionale, al supporto psicologico,
certo.
Ma c'è ancora molta strada da fare, ci sta dicendo, soprattutto per omogeneizzare i servizi.
Certo. Guardi, noi assistiamo con grande piacere il fatto che ci sia fatto lo psicologo di base. Sono state fatte tante cose in Toscana, ma ancora molte cose devono essere fatte. Perché, guardate, il problema che assilla i familiari e le persone che subiscono problemi di salute mentale sono gravissimi. E uno dei problemi fondamentali è lo stigma. Cioè avere rapporti con gli altri che siano rapporti di accoglienza, di comprensione, e spesse volte questo non succede ed è motivo stesso della patologia, che aggrava gli stati di patologia. Quindi il compito della stampa, dei mezzi di comunicazione è fondamentale.
Ci sta dicendo quindi c'è bisogno di un cambiamento anche culturale, oltre, no, che dei servizi a supporto dei pazienti, ma anche la comunità deve essere coinvolta in tutto questo.
Certo, è fondamentale perché la terapia, l'approccio di questi temi deve essere all'interno della comunità. Se questo succede, che noi abbiamo comunità accoglienti, comprensive, anche i problemi di salute mentale vengano affrontati in maniera migliore, in maniera più, diciamo così, che danno meno problemi a tutti, anche a quelli che non li hanno. Perché spesse volte c'è la negazione, cioè io no, il problema riguarda altri. Invece no, la salute mentale è un tema che ci riguarda tutti e quindi bisogna accendere i fari. Noi abbiamo proposto il colore verde e molti comuni, molte realtà stanno rispondendo al nostro richiamo, insomma al nostro allarme. Speriamo che continui, ecco, questo chiediamo a voi, stampa, opinione pubblica, che si occupino di questo tema, non solo oggi ma anche in altre occasioni.
Assolutamente. Intanto la ringraziamo, Guidi. Lei si sta muovendo per andare a partecipare proprio alle tante iniziative in programma anche,
esatto,
sul nostro territorio.
Esatto,
grazie,
esatto.
Grazie, ci risentiremo,
grazie,
senz'altro.
Buona giornata, grazie, arrivederla, infinite, grazie.
Ringraziamo il presidente del coordinamento toscano delle associazioni per la salute mentale, accennandovi al programma di Firenze che vedrà il Davide di Michelangelo al Piazzale, le porte storiche illuminate di verde, appunto sia oggi che domani, grazie all'iniziativa di Nuova Aurora e Progetto Itaca a Firenze, il patrocinio è del comune. In programma anche la tradizionale arrampicata sulle rampe del Poggi l'11 ottobre a partire dalle 18. Nonostante le difficoltà di comunicazione, ci è parso particolarmente importante il focus su cui si è concentrato il presidente Guidi, analizzando appunto quello che sono i contrasti allo stigma, alle discriminazioni nell'ambito della salute mentale, la promozione della prevenzione, i servizi più accessibili, insomma sostenere la famiglia, gli utenti gli operatori e le operatrici. E ci arriva un messaggio da un ascoltatore, Luca, che ci scrive: purtroppo viviamo in famiglia la situazione, un figlio ora ventenne, dove davvero l'accesso a qualsiasi supporto è veramente complicato se non impossibile. Il programma dettagliato di questa giornata lo trovate ai riferimenti del coordinamento toscanosalutementale.it, però come tematica non abbandoneremo la riflessione attraverso ulteriori contributi. Adesso sono le 8:29, la linea passerà tra poco al GR di Milano, poi torneremo nei nostri studi anche con Raffaele Palumbo e con il professor Chiaramonte, il collega Bernardini, per le regionali in Toscana, analisi e commenti pre-voto.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8:30.
Sulla striscia di Gaza proseguono gli attacchi aerei israeliani, nonostante nella notte il governo guidato da Benjamin Netanyahu abbia ratificato l'intesa raggiunta con Hamas, che prevede l'immediata entrata in vigore del cessate il fuoco. Nel mirino dei raid aerei e dei colpi di artiglieria sono finite Khan Yunis, Nuseirat e di nuovo Gaza City. Ieri le vittime palestinesi del fuoco israeliano sono state almeno 27. Secondo alcuni network internazionali, la tregua inizierà quando l'esercito israeliano avrà terminato il riposizionamento sulla linea gialla stabilita con i mediatori, al più tardi cioè 24 ore dopo la ratifica dell'accordo, nella notte dunque tra venerdì e sabato. Le truppe israeliane hanno già iniziato a ritirarsi da Gaza City, alcune brigate sono già rientrate in patria. I militari continueranno comunque a controllare oltre la metà del territorio della striscia.
Nella notte c'è stato un pesante bombardamento russo sull'Ucraina, Kiev, droni e missili balistici hanno colpito centrali elettriche, idriche e una serie di edifici residenziali, tra cui un palazzo di 17 piani, sono almeno una decina i feriti, gran parte della capitale senza elettricità, ci sono anche problemi con l'approvvigionamento idrico, ha dichiarato questa mattina il sindaco della capitale, Vitali Klitschko. Sono diverse le città ucraine senza corrente, inclusa Dnipro, dove due missili hanno danneggiato la locale centrale elettrica. È stata colpita anche la regione sudorientale di Zaporizhia nell'attacco. È morto un bambino di 7 anni.
Un potente terremoto di magnitudo 7.4 ha colpito il sud delle Filippine. L'epicentro del sisma a circa 20 chilometri dalla città di Manay, nella regione di Mindanao. Le prime notizie parlano di diversi edifici danneggiati, di un ospedale evacuato e di migliaia di persone che si sono riversate in strada. Il governo filippino ha affermato poco fa che le autorità stanno ancora valutando l'entità dei danni e stanno preparando le operazioni di ricerca e soccorso.
In Perù il Parlamento ha votato per mettere sotto accusa la presidente Dina Boluarte, che si rifiuta di comparire davanti al congresso per l'udienza notturna. Boluarte è stata criticata per non essere riuscita a contenere la criminalità e il suo mandato, iniziato a dicembre 2022, è stato segnato da proteste. Una schiacciante maggioranza di 118 legislatori sui 122 ha votato a favore del suo impeachment, rimuovendola dalla presidenza. Boluarte era diventata presidenza in sostituzione di Pedro Castillo, un ex insegnante di sinistra di ispirazione marxista, rimosso perché accusato di aver tentato un colpo di Stato.
Francia, il presidente Emmanuel Macron ha invitato i leader dei parlamenti all'Eliseo oggi alle 14:30. Li ha invitati tutti ad eccezione di quelli del Rassemblement National e di La France Insoumise. Il capo dello Stato ha promesso di nominare un nuovo primo ministro entro venerdì sera, in seguito alle dimissioni di Sébastien Lecornu lunedì scorso.
Sono le 8:34, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9:30.
Popolare Network.
Taxi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 11 dove a causa del traffico intenso si registrano code tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione Firenze. In Fipili invece per ripristino danni causati da un incidente 2 chilometri di coda tra Empoli e Montelupo Fiorentino con chiusura dello svincolo di Montelupo in uscita in direzione Firenze. A causa di lavori invece sul raccordo Siena-Firenze code tra Poggibonsi Nord e San Donato in direzione Firenze. Treni dalle 22 di stasera e per le giornate di sabato e domenica la circolazione ferroviaria tra Firenze Santa Maria Novella ed Empoli sarà sospesa per lavori nell'area di Firenze Cascine. Il servizio sarà comunque riattivato nella giornata di domenica tra le 13 e le 22 in concomitanza con le elezioni regionali. Città di Firenze per un nuovo allaccio alla rete idrica nella giornata di oggi via Martellini rimarrà chiusa tra via del Podestà e via Barni. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Occhi puntati sul Medio Oriente. Dal 7 al 12 ottobre a Firenze torna il Festival di Cinema ed Eventi Middle East Now, che ti fa scoprire il Medio Oriente attraverso le storie di chi ci vive. Alla Cinema La Compagnia e al Cinema Astra film imperdibili e tanti ospiti speciali, con un focus su Palestina, Libano, Iran, Afghanistan. Ti aspettiamo al Festival. Info middleeastnow.it.
Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Francesco Casini.
Sono Francesco Casini. Dopo l'esperienza di sindaco di Bagnaripoli del Consiglio Comunale di Firenze, sono pronto per una nuova sfida. Mi candido al Consiglio regionale della Toscana con la lista Gianni Presidente Casa Riformista. Con il Viola Park abbiamo dimostrato che nulla è impossibile quando c'è determinazione. Lo stesso impegno serve alla Toscana su sanità, sicurezza, lavoro e sviluppo, opportunità per i giovani. Sfide che si possono vincere solo con il coraggio di fare bene e fare davvero per la Toscana.
Il 12 e 13 ottobre a Firenze e provincia, vota Francesco Casini, lista Gianni Presidente Casa Riformista.
Quest'anno il vaccino antinfluenzale e quello anti-Covid possono essere somministrati nella stessa seduta. Se hai più di 60 anni, parlane col tuo medico. Dammi un vaccino. Anzi, due. Campagna regionale di vaccinazione contro influenza e Covid. Per informazioni, consulta la pagina regione.toscana.it/dammiunvaccinoanzidue.
Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Samuele Michelagnoli.
Ci conosciamo, sono Andrea Vannucci. In questa città ho fatto l'assessore allo sport, al sociale, alla casa, alle tradizioni popolari. Mi ricandido per il Consiglio regionale per proseguire le battaglie di questi anni e raggiungere insieme nuovi traguardi, come le leggi innovative approvate, tra cui lo psicologo di base, la guardia medica pediatrica, il fine vita medicalmente assistito e il salario minimo. Misure come nidi e libri gratis. Per una Toscana attenta ai bisogni delle persone e capace di guardare al futuro, il 12 e 13 ottobre scegli Firenze, fai una X accanto al mio nome. Andrea Vannucci, numero 2 della lista del PD.
Negli ultimi 5 anni in Consiglio regionale ho incontrato donne e uomini spinti da voglia, da spirito di collaborazione, da entusiasmo. Voglio portare ancora questa energia nel Consiglio regionale e tradurla in politiche di crescita e azioni concrete di miglioramento. Solo confrontandoci con le esigenze di ciascuno si può costruire davvero la Toscana di tutti. Perché noi non siamo la Toscana per caso, noi siamo la Toscana per scelta. Il 12 e il 13 ottobre vota PD e scegli Cristina Giachi.
Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Benedetto Gervasi.
A Cango, Cantieri Goldonetta Firenze, la democrazia del corpo. Spettacoli e performance da ottobre a maggio. Info biglietteria cango@gmail.com.
Venerdì 10 ottobre alle 20, Stefania Tansini in Studi per M, una partitura danzata che entra in relazione con il contesto che la circonda, indagando le infinite possibilità nascoste del luogo che la accoglie.
Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Chiara Basile.
Ciao, sono Luca Milani, metalmeccanico e pacifista da sempre. Per me la politica è impegno e servizio per la comunità. Sono stato presidente del Consiglio Comunale e mi candido in regione per rafforzare la sanità pubblica, l'acqua come bene comune e la pace al centro di tutto. Per una regione che dia speranza e opportunità ai giovani senza lasciare indietro nessuno. Per questo serve una Toscana più coraggiosa e un partito democratico di sinistra, con le idee di Elly Schlein. Il 12 e 13 ottobre vota PD e metti una X al numero 4. Vota Luca Milani.
Contro Radio.
Mi
8:41 minuti, la linea torna agli studi di Controradio e, come anticipato nella nostra newsline, affrontiamo insieme un'analisi, un commento prevoto rispetto alle regionali che coinvolgeranno tra poco la Toscana. Sabato e quindi domani scatta il silenzio elettorale, ultime battute di questa campagna. Ben trovato Raffaele Palumbo.
Buongiorno, ben trovati.
Allora, salutiamo il nostro primo ospite che ci aiuta, no, in questo pre diciamo appuntamento che nel corso della stagione autunnale del voto può anche arrivare già ad una serie di riflessioni che poi ci porteranno ad altre considerazioni nel computo conclusivo della Toscana, ma poi delle regioni chiamate al voto in questo periodo storico. Allora salutiamo il professor Alessandro Chiaramonte, politologo dell'Università di Firenze. Ben trovato, buongiorno professore.
Buongiorno a voi.
Professore, buongiorno. Risultato delle regionali scontato nelle Marche, scontato in Calabria, probabilmente scontato anche in Toscana, è diventato inutile andare a votare?
No, ovviamente no. Si tratta sempre di una competizione che comunque ha margine di incertezza. È ovvio che Gianni parte nettamente favorito, lo dicono i sondaggi, almeno fino a quando sono stati pubblicati, lo dicono anche i dati elettorali di altre elezioni combinati per le coalizioni che sono presenti in questa occasione, però proprio per questo Gianni ha tutto da perdere e quindi i suoi sostenitori sono chiaramente mobilitati per il voto, così come lo sono ovviamente gli elettori delle altre coalizioni, degli altri candidati.
Professore, in termini di strategia elettorale, come legge questa partecipazione massiccia negli ultimi giorni di ministri e ministre, di big del centrodestra in Toscana? Insomma, forse prevedibile rispetto al ghiotto appuntamento, ma non scontato in questo caso.
Beh, nel caso del centro-sinistra è evidente che c'è non solo da sostenere la candidatura di Gianni, che come dicevo prima è abbastanza forte da potersi autosostenere, ma c'è soprattutto da fare una campagna per assicurare il successo del campo largo, perché è del tutto evidente che da parte dei leader nazionali, in particolare di Schlein, ci sia stato un investimento in queste elezioni regionali, anche nelle Marche, anche in Calabria, dove peraltro le cose non sono andate bene, ma c'è stato un investimento verso una coalizione ampia che sarebbe quella che poi correrà alle elezioni politiche future. E d'altro canto anche il centrodestra non considera più la Toscana come terreno di certa sconfitta come era in passato, ma cerca di approfittare magari di qualche squarcio di debolezza nel centro-sinistra. E non dico che un successo sia probabile, tutt'altro, ma un buon risultato potrebbe essere un ulteriore attestato della forza del centrodestra anche in Toscana.
Ecco, perché nella riflessione di attesa dell'ufficializzazione di candidatura di Tomasi sembrava un po' che avesse perso l'occasione un centrodestra che invece poteva anticipare con l'ufficializzazione magari diversi mesi fa del sindaco di Pistoia per questa candidatura, insomma, potesse cogliere l'occasione. Poi c'è stato nel mezzo anche quanto successo in ambito dell'inchiesta che ha riguardato il caso Cocci, Fratelli d'Italia e non solo, insomma sembrava un po' che l'occasione non riuscisse ad agguantarla. Poi in questi giorni tutti questi ministri danno l'impressione che insomma ci stia provando.
Sì, è così, non c'è dubbio che il centrodestra abbia compiuto un errore nel definire, ufficializzare la candidatura di Tomasi troppo a ridosso dell'inizio della campagna elettorale, proprio perché sfidante e proprio perché candidato che comunque è in grado di avere un proprio seguito. Tomasi aveva bisogno di più tempo per fare una campagna lunga, per cercare appunto di farsi conoscere e far conoscere il proprio programma al di fuori dei confini di Pistoia, dove è certamente popolare. Però questo non deriva soltanto da, come dire, una trascuratezza da parte dei partiti di centrodestra nei confronti della Toscana, proprio in virtù della storia favorevole al centrosinistra, ma anche dalle logiche romane, diciamo nazionali, di distribuzione delle candidature fra i vari partiti, e quindi si è dovuto attendere un po' che il puzzle della candidatura del centrodestra in Veneto, in Lombardia, eccetera, si componesse o quantomeno fosse più avanzato, e questo ha comportato questo ritardo che rischia di essere ovviamente molto negativo per Tommasi.
Senta professore, Conte, diciamo così, l'area di Conte vota Conte o Ursula von der Leyen nella fiducia alla Presidente della Commissione Europea, con grande imbarazzo del Partito Democratico, anche perché votano contro il Vannacci e compagni, per intenderci. Ma lei a questo campo largo ci crede?
Ma questo campo largo è un laboratorio ed è un laboratorio che ancora attende conferme, appunto. Ci sono state, per carità, già occasioni in precedenza nelle elezioni comunali, abbiamo visto che c'è stato appunto un forte investimento in questa direzione, in questa tornata di elezioni regionali, però insomma è evidente che i rapporti fra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle in particolare, e poi anche all'interno di questi due partiti, perché non ci sono, e lo abbiamo visto, linee univoche, non siano facilissimi, lo si è visto sul programma. C'è una spinta a che questo campo largo funzioni, dia prova di coesione e magari ottenga anche i risultati elettorali sperati, però è altrettanto chiaro che ancora molta strada c'è da fare per arrivare come coalizione credibile e schieramento che effettivamente si candidi a governare quando ci saranno le future elezioni politiche nazionali.
Senta professore, ma lei crede nel vecchio detto che diceva piazze piene urne vuote? È ancora valido?
Beh, è un detto estremo, però qualche volta è così è stato. Beh, in questa occasione vedremo se questo detto ha un qualche fondamento. Insomma, ovviamente non si può escludere che ci sia un impatto sul voto delle grandi mobilitazioni che ci sono state nelle ultime settimane, quindi da un lato appunto le mobilitazioni sulla causa palestinese, ma anche i contrasti politici che ne sono derivati, e quindi anche una possibile partecipazione nella direzione opposta da parte di elettori che magari non hanno le stesse posizioni. Vedremo se ci sarà un effetto, se assisteremo per esempio a una partecipazione piuttosto ampia. È possibile che gli eventi di questi giorni abbiano avuto un impatto, e vedremo quale sarà il risultato, perché poi potrebbe non essere assolutamente quello di chi appunto ricorda piazze piene e urne vuote, potrebbe essere anche l'esatto opposto, ma questo lo vedremo ovviamente lunedì prossimo.
Poi in conclusione le chiederemo una riflessione anche sulla sinistra interna alla coalizione e anche Toscana Rossa per quanto riguarda la candidata Bundu. Ma a proposito di piazze, queste piazze divise, no, sparpagliate, così definite, che concludono la campagna del centro-sinistra a Firenze. Gianni ai nostri microfoni ieri nell'evento con Schlein ha sottolineato: siamo quattro navi che fanno il loro percorso per raccogliere diciamo e pescare bene, però poi domenica siamo tutti uniti al voto.
Sì, questo ovviamente viene sottolineato per sostenere, dar forza e credibilità alla coalizione di Gianni. Appunto le differenze ci sono, le abbiamo dette, quindi sono navi che ogni tanto non seguono esattamente la stessa rotta, e quindi si tratta di capire se, pur con le differenze che sono sotto gli occhi di tutti gli elettori del centrosinistra nel suo complesso, della sinistra, sono comunque disponibili a convergere su Gianni e sui candidati dei partiti della sua coalizione, o se invece non sarà del tutto così. Per quanto riguarda poi la presenza di una candidata a Bundu a sinistra di Gianni, della coalizione che lo sostiene, questo insomma non è una novità in Toscana in particolare, ci sono sempre state queste candidature, diciamo che fino a oggi non hanno avuto un rilievo tale da mettere in pericolo la vittoria o la riconferma dei governatori, dei presidenti di regione del centrosinistra. Non mi pare che anche in questa circostanza ci sia questo rischio, però è ovvio che in un'ipotesi di competizione più ristretta, anche voti che confluiscano verso candidati non a sostegno del principale candidato della sinistra rischiano di fare il gioco degli avversari.
Ecco, però un possibile appunto ingresso, no? In uno scenario di opposizione a sinistra con Bundu e Toscana Rossa in consiglio e un peso importante di AVS all'interno della coalizione in termini di risultato elettorale, cosa potrebbe comportare in termini di pesi e contrappesi?
Ma la presenza in opposizione di esponenti di Toscana Rossa non dovrebbe spostare significativamente gli equilibri. Ricordo peraltro che per entrare in consiglio la lista a sostegno di Bundu o la coalizione a sostegno di Bundu deve raggiungere il 5%, quindi una percentuale non semplicissima da conseguire. Ovviamente poi il peso specifico dei partiti all'interno dell'alleanza di centrosinistra, qualora dovesse risultare vincitrice, sarà importante. Non credo tanto a VS, che insomma alla fine ha fatto una scelta strategica di stare all'interno del centrosinistra, in Toscana come altrove e sicuramente anche a livello nazionale, quanto eventualmente del Movimento 5 Stelle. Però potrebbe anche darsi che il Movimento 5 Stelle conquisti un numero di seggi che non sono sufficienti di per sé a mettere a repentaglio l'eventuale governo di Giani del secondo mandato, e quindi da questo punto di vista non dovrebbero esserci scossoni importanti. Ci sarebbero ovviamente dal punto di vista politico e nazionale, perché appunto il campo largo è un investimento nazionale e se le cose non dovessero andare bene in Toscana non sarebbe positivo nemmeno per il livello nazionale.
È chiaro. Professore, un'ultima domanda prima di salutarci. Si parla di un effetto, un possibile effetto Vannacci per quello che riguarda il centrodestra. Lei ci crede? Cioè, usando rispettosissime metafore, chi è per lei Vannacci? Un militare prestato alla politica, un politico prestato ai social network, un pagliaccio prestato al circo mediatico?
Ma Vannacci è sicuramente persona che sta cercando di ritagliarsi un ruolo all'interno della scena politica italiana, usando la Lega come strumento di appunto legittimazione personale. Per Salvini è un'ancora di salvataggio, ricordiamoci che Salvini insomma era colui che aveva portato la Lega al 33% dei voti e poi è stato responsabile anche del suo tracollo ai livelli attuali, quindi come dire si è trovato a un certo momento della sua fase politica in chiara difficoltà. E Vannacci è stato, come dire, una sorta di ancora di salvataggio anche per lui, perché gli ha consentito di attrarre un elettorato che magari appunto vota Lega soltanto perché crede appunto in quanto Vannacci rappresenta. Però non credo che appunto Vannacci di per sé sia in grado di spostare significativamente equilibri politici, in parte sì all'interno della Lega, ma ancora è tutto da vedere il ruolo che può giocare a livello più generale nazionale.
Vedremo lunedì pomeriggio. Professore, grazie davvero per essere stato con noi, buon lavoro a lei, buona giornata.
Grazie a voi, arrivederci.
Grazie al professore Alessandro Chiaramonte, politologo Unifi.
E proseguiamo queste riflessioni, analisi pre-voto verso le regionali in Toscana, salutando, dando il buongiorno al collega Giorgio Bernardini, ben trovato.
Buongiorno a voi, buongiorno agli ascoltatori.
Giorgio, tu hai seguito, ci siamo visti ieri all'evento conclusivo di campagna elettorale del Partito Democratico per Gianni, con Schlein e Bonaccini. Partiamo subito dal centro-sinistra, no? Queste piazze separate, questi eventi singoli sono la risultanza di un percorso che è stato difficoltoso sin dall'inizio, oppure insomma c'è qualcosa che va ben oltre e andrà anche dopo l'esito elettorale nella tenuta della coalizione, diciamo?
Questa è la maxi domanda. Ascoltando le interessantissime riflessioni del professor Chiaramonte e facendo appunto il paio con quello che stai dicendo, mi viene in mente che è un'arma a doppio taglio la Toscana per il centro-sinistra nazionale, perché se è vero che è in vantaggio, se è vero che si è investito moltissimo sul campo largo, il primo piccolo mattoncino è arrivare insieme alle elezioni, insieme ovviamente delle differenze, come Gianni ha sottolineato con questa metafora, diciamo così, secondo me non casuale, delle navi in mare rispetto al momento che viviamo. Però la verità è che io ho paura, ascoltando proprio il professor Chiaramonte, che anche i piccoli dissidi che ci potranno essere, piccoli o grandi, dopo le elezioni eventualmente vinte, potrebbero essere un riflesso negativo anche per il campo largo nazionale. Insomma, faccio un esempio: anche se il Movimento 5 Stelle avesse dei consiglieri o anche insomma VS, e se ci fossero delle frizioni importanti, ma non tali, come il professore diceva giustamente, da pregiudicare la maggioranza, ebbene però potrebbero esserci in questo senso delle divisioni che sono manifeste, che dicono: guardate, magari il Movimento 5 Stelle si è diviso in Toscana dal Partito Democratico, nonostante non governino più insieme, lo fanno solo per un cartello elettorale. Ecco, questo secondo me potrebbe essere dannoso.
Giorgio Benedini, ci anticipi un po' che cosa ci aspetta questa sera? C'è una piazza molto calda, San Lorenzo, il centrodestra, la Presidente del Consiglio dei Ministri, raccontaci tutto.
Sì, sarò lì per voi a raccontare questa chiusura appunto corrispondente a quella che è già avvenuta ieri sera del Partito Democratico, in questo caso è del centrodestra unito ma quasi, perché sul palco potrebbe non esserci il generale di cui avete parlato, Vannacci, anche se forse parteciperà e verrà in Piazza San Lorenzo. In Piazza San Lorenzo ci sarà la Premier, che come insomma sappiamo molto bene non risparmia, nonostante il suo ruolo istituzionale, anche l'esercizio della leadership del partito, e quindi insomma viene a chiudere la campagna elettorale per Alessandro Tomasi. Ci saranno ovviamente anche i leader degli altri partiti, quindi i vice premier, appunto Salvini e Tajani. Però ecco, diciamo c'è un clima anche abbastanza teso in città, perché sappiamo benissimo che c'è una manifestazione in Piazza Indipendenza, insomma, che non è sicuramente sulle corde dei partiti di governo. C'è grande tensione. Ieri già insomma si iniziava a cercare di capire come appunto potrebbe essere gestito l'ordine pubblico, chiusi i tombini, chiusi tutti i bidoni che ci sono, appunto i piccoli cestini che ci sono in città. Ecco, insomma c'è abbastanza un momento anche per chi deve raccontare queste cose come noi cronisti, insomma un po' di tensione.
Anche proprio
che...
per l'aspetto urbanistico, no? In cui si svolgeranno queste iniziative, perché insomma tutte le vie e gli accessi alla piazza San Lorenzo saranno presidiati da poliziotti in antisommossa, su strade piccole, su strade strette, è molto facile che la gestione sia, perdonami il gioco di parole, ma estremamente difficile.
È proprio così, tra l'altro ieri ne parlavamo proprio appunto con dei tecnici e dei colleghi, e mi dicevano che gli accessi alla piazza San Lorenzo sono veramente molto numerosi. Per chi conosce Firenze ovviamente lo sa, però ecco, la verità è che ci sono tanti vicoli, tante strade che portano in quel luogo, e quindi non sarà molto semplice la gestione. Dal punto di vista politico io mi aspetto che Meloni insomma, come dire, faccia anche una specie di discorso di rivincita. Ovviamente sa benissimo che la Toscana, dove la destra non ha mai governato, non è il suo territorio, ma cercherà di portare l'onda positiva che viene dalle due regioni che il centrodestra governava e che sono andate al voto, ovvero le Marche e la Calabria, che hanno riconfermato appunto il governatore di quell'area, e quindi ci sarà un discorso anche molto votato alla rivoluzione, come dice Tomasi, la rivoluzione del fare, in linea magari con la sua campagna, che è stata sicuramente una campagna moderata rispetto ad altri toni delle destre, e sicuramente, come dicevo prima, non ci sarà quel personaggio che è stato Vannacci, che ha caratterizzato un po' con le polemiche, almeno mediaticamente, questo mese di campagna elettorale a destra. Credo che resterà nei primi posti sia Tomasi che Meloni, non sono molto inclini a un rapporto positivo con il generale, al contrario di Salvini.
E poi ricordiamoci, Salvini in Toscana e nelle sue varie iniziative tornerà anche a Firenze prima dell'evento delle 18 alle 16 con una passeggiata alle Cascine. Anche lì molte sono le incognite, soprattutto in questa anche volontà di innalzare la temperatura in vista di questi momenti che, come detto, racconteremo in diretta con Giorgio Bernardini, Raffaele Palumbo, in conduzione Domenico Guarino, aggiornamenti anche sui social, insomma la nostra Sandra Salvato, appunto, alle Cascine oggi pomeriggio. Grazie nel frattempo, Giorgio, per essere stato con noi. Buon lavoro.
Grazie a voi, a più tardi.
La Toscana al voto, lunedì 13 ottobre dalle 15 alle 20 e martedì 13 dalle 8 alle 9:30 in diretta su Controradio e sui nostri canali social. Lo spoglio delle elezioni regionali 2025. Risultati e commenti dalle città toscane e dai comitati elettorali con candidati, esperti e opinionisti. Lunedì 13 ottobre dalle 15 alle 20 e martedì 13 dalle 8 alle 9:30 su Controradio e su tutti i nostri canali social. Controradio, l'informazione prima di tutto.
Messaggio elettorale a pagamento, committente responsabile Leonardo Ciapei.
Sono Silvia Noferi di Alleanza Verdi e Sinistra. Il mio impegno in questi anni è sempre stato rivolto verso chi non ha voce, dai ceti sociali più deboli alla tutela dell'ambiente. È arrivato il momento di dare una svolta alla Toscana. Insieme possiamo farcela. Difendiamo chi non ha parola.
Musica da abitare per autunno fiorentino. Le periferie diventano protagoniste con concerti, workshop e laboratori. Al Brillante, nuovo Teatro Lippi, sabato 11 alle 21, Buccia Generation, la Firenze degli anni 70 e 80, con Maccianti, Vernuccio, Trambusti e Marrucci insieme. Giovedì 16 alle 21:30 Petra Magoni e Finaz presentano il nuovo progetto Equilibrismi, dedicato alle avanguardie del XX secolo. Info e prevendite su eventimusicpool.it.
Il Teatro delle Donne presenta Avamposti Teatro Festival 2025, una panoramica di quanto c'è di nuovo nella drammaturgia contemporanea, con particolare attenzione alle autrici e all'attualità. Venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 settembre alle 21 al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino, Sperduti Perduz di Ramon Madaula. Regia di Dominic Tambasco, coproduzione con Intercity Festival. Una conversazione innocente fra due amici si trasforma in un'intricata matassa di vincoli, non detti, bugie, gelosie.
Oltre ai libri c'è 4Globe. La formazione gratuita a 360 gradi la trovi in biblioteca e negli archivi. Nelle biblioteche e negli archivi del sistema documentario dell'area fiorentina saranno attivati oltre 100 corsi gratuiti. Un'opportunità unica per chi vuole aumentare le proprie conoscenze e competenze in ambito digitale, linguistico, benessere personale, alfabetizzazione universale, cittadinanza globale e sviluppo sostenibile. Info e iscrizioni su 4globe.eu. Progetto finanziato da Regione Toscana, PRFS più 2021-2027.
Ultimo weekend di Fabbriche Europa, sabato a Park, Elisa Sbaragli in Se domani indaga la relazione con l'altro, e al Teatro Florida Paola Stella Minni e Costantinos Rizzos con Right Now in prima nazionale, il punk come rovina, profezia e gesto coreografico. Domenica a Park, L'eco della falena di Ciro Gallorano, e al Teatro Florida MK in Panoramic Banana esplora nuovi territori, sospesi tra l'euforia dell'ignoto e il desiderio di ritorno a una natura selvaggia. Info fabbricaeuropa.net, prevendite Ticket One.
Messaggio elettorale a pagamento, committente responsabile Chiara Basile.
Ciao, sono Luca Milani, metalmeccanico e pacifista da sempre. Per me la politica è impegno e servizio per la comunità. Sono stato presidente del consiglio comunale e mi candido in regione per rafforzare la sanità pubblica, l'acqua come bene comune e la pace al centro di tutto. Per una regione che dia speranza e opportunità ai giovani senza lasciare indietro nessuno. Per questo serve una Toscana più coraggiosa e un Partito Democratico di sinistra, con le idee di Elly Schlein. Il 12 e 13 ottobre vota PD e metti una X al numero 4. Vota Luca Milani.
1 giugno 2015, 1 giugno 2025. Questi 10 anni sono volati. Toscana Aeroporti, il viaggio continua.
Controradio. stand to receive her, trying to remember the last time I'd seen her. Somehow she looks younger now. She finishes off my drink and puts on a bottle of pins and says, I thought I'd find you much quicker than this. You must have thought I didn't exist. All you, I do. We better go before your boyfriends cry. She says she takes photos of tractor bones and sells them to model luxury homes. The closest thing she's ever found to love is the kind you can't get rid of fast enough. She finishes off my drink and puts on a bonnet of pins and says, I thought I'd find you much quicker than this. You must have thought I didn't exist. All you, I do. We better go before your boyfriends cry. Take the stairs to the bottom where the lights are out. It's a puff of smoke, and it gets me every time. It's a pretty good joke. I know that you miss me, I know that you miss me. This stuff takes a lifetime. She finishes off my drink and puts on a bottle of pins and says, I thought I'd find you much quicker than this. You must have thought I didn't exist.
Le 9:08 minuti, assemblea in via Palazzolo a Firenze per discutere della situazione di una delle strade più difficili della città, soprattutto dal punto di vista dell'ordine pubblico, ma non solo. Di recente il presidente di Fondazione Casa di Risparmio di Firenze, Bernabò Bocca, ha sottolineato quanto sia oggi a rischio il progetto Recreos, un progetto di rinascita di via Palazzolo che potrebbe, ha detto, non concretizzarsi se la via non tornerà in sicurezza. Nello stesso tempo lo studio che ha avuto, come dire, la commissione da parte proprio della Fondazione CR, lo studio Dini, di immaginare la nuova, di progettare la nuova via Palazzolo con la stessa riqualificazione, presenta i rendering con tanti alberi, niente auto, una nuova pavimentazione artistica con richiami ai grandi artisti fiorentini del passato, insomma una cosa spettacolare che però si sconta con una realtà che tra l'altro vede delle persone del quartiere impegnate veramente da decenni su questo tema. Marta Baiardi, il Comitato Palazzolo, buongiorno, bentrovata e grazie.
Buongiorno, grazie a lei e grazie a Controradio. Buongiorno allora, a tutti, anche quelli che ci ascoltano a casa.
Raccontiamo, come dire, qual è stato l'approccio della discussione dell'assemblea, quali sono state le richieste per cercare di dare una svolta a una situazione che sembra bloccata.
Sì, dunque proprio da questa sensazione di una situazione bloccata è nata questa assemblea. È stata un'iniziativa importante perché era da tempo che non ci si vedeva in tanti, e dunque è nata da Palomar, l'abbiamo convocata noi come comitato. Noi gestiamo, abbiamo fondato e amministriamo una chat che si chiama Accade in Palazzuolo, che conta quasi 70 membri, e abbiamo appunto, la chat serve per diffondere le notizie, vengono messe delle foto, cioè è una chat di osservazione di quello che accade nel quartiere. Ci si conosceva poco tra i membri della chat, perché la gente si aggiunge via via che arriva, magari in via Palazzuolo qualcuno di nuovo sperabile, e insomma quindi avevamo anche colto questa occasione, ma lo scopo fondamentale era proprio la consapevolezza che questo progetto Recreos è una svolta, è un investimento, ecco, l'unico che in via Palazzuolo è arrivato almeno da quando il comitato esiste, che è dal 2007 che noi siamo qui siamo qui su piazza, come si direbbe, cioè siamo a testimoniare una situazione difficile che ha un'anomalia rispetto alle altre zone del centro storico. Noi facciamo parte un toto, come l'antico decumano, del centro storico fiorentino. C'è una situazione difficile, una situazione che dove si è addensata una criminalità piuttosto, come dire, efficace dal suo punto di vista, e dove che è stata a lungo e che continua ad essere il ritrovo di una marginalità che avrebbe bisogno di ben altre cure sociali. Parlo dei senza tetto, parlo delle persone che si ubriacano davanti al market, parlo di una serie e anche con una serie di a cascata di una situazione di diffusa, direi, illegalità, ma non è la parola che esprime, cioè la sensazione qui è che ognuno fa quel che gli pare, cioè perché c'è una sorta di impunità, non impunità a tutti i livelli, parlo di questioni amministrative,
ecco, poi c'è il problema. A questo proposito, infatti, voi muovete delle proposte molto concrete che vanno proprio a colpire quell'aspetto, quello amministrativo. In che senso, in che modo, concretamente? Sì.
Beh, intanto non è da ora. Questo risaliva al progetto Palazzuolo che abbiamo presentato alla giunta appena insediata, la nuova giunta che è insediata l'anno scorso, nella fine agosto del 24. Noi abbiamo presentato queste proposte che chiamavamo un tavolo per via Palazzuolo, una proposta olistica, come direbbero gli omeopati, cioè dovevano mettersi insieme gli assessorati che hanno la delega per il decoro, il tipo alla merceologia, cioè che tipo di cose accadono qui, i controlli, l'igiene, la finanza, cioè per vedere se le persone che qui lavorano sono in regola, cioè siamo in una situazione di opacità. Ecco, noi non andiamo oltre questa denuncia perché non ne abbiamo i mezzi né le capacità né è il nostro compito, noi siamo cittadini che fanno poi degli altri mestieri, però quello che vediamo è questo, a partire dal traffico, cioè la prima illegalità che salta agli occhi è che c'è un senso unico che non viene rispettato di abitudine, cioè tutti i giorni, tutte le mattine, e a partire dalla, come dire, invadenza dei garagini, come li chiamiamo noi, che occupano i posti dei residenti avendo 3 o 4 posti dentro i loro locali, cioè troppo pochi, e non è mai stato fatto un controllo a tappeto. Noi intendiamo a tappeto sia, cioè una cosa capillare ma quotidiana, cioè qui sarebbe il caso di dare l'idea che quello che ci pare forse cozza con delle normative. Ecco, questa è la proposta che noi abbiamo fatto nel 2004, non abbiamo ricevuto risposta, né una risposta, né un solo incontro con l'assessore Giorgio, che non contemplava quello che richiedevamo, perché noi richiedevamo un tavolo e di poter esporre queste nostre proposte in maniera articolata, anche più riservata di quello che noi possiamo fare, perché noi siamo un osservatorio non sono le prove, loro devono trovare quello che qui non funziona e che non funziona è venuto fuori quando è arrivato Recreos. Cioè cos'è successo? È successo che davanti al cuore della proposta ottima di Recreos di riportare nei fondi sfitti, che erano più di 40 mi pare di capire, ora sui numeri non sono certissima, ma una quarantina di fondi sfitti, di riportare in questi fondi, pagando la fondazione gli affitti, pagando la ristrutturazione, di riportare in questi fondi l'artigianato, nuove imprese, diciamo così, iniziative artistiche che potessero convivere insieme ad altre che già nel territorio ci sono, penso alla street art, penso alle insomma ad altri artigiani, di riportare in via Palazzuolo questa forma di merceologia. Cosa si è verificato? Il contrario, cioè da quando il progetto è stato lanciato nel dicembre del 2024 ed è diventato noto, qui hanno cominciato ad avvenire con una intensità che non avevamo registrato prima delle affittanze della solita merceologia, come se via Palazzuolo dovesse per forza avere una vocazione, diciamo così, monoculturale. Quindi si sono intensificati i negozi, per esempio ha aperto un kebab bar, hanno aperto altri depositi bagagli e altri depositi di lenzuola, che non è certo quello che il progetto auspicava e quello che può rappresentare una riqualificazione della strada. E questo ci ha molto stupito, l'abbiamo già detto a tutti perché ce l'hanno detto loro che hanno fatto le indagini, che i proprietari sono tutti italiani. Ora, stante la legittima, ovviamente, volontà dei proprietari di non affittare, qualcuno ci può avere la cantina, ma affittare in quest'altro modo cosa ci dice? Cioè, questa è una cosa che chiediamo anche a voi della stampa, voi giornalisti. Ci dice che qui evidentemente sarà più conveniente, dico io, come osservatrice.
Sembra il contrario del processo di gentrificazione tradizionale, cioè esterna, esatto, questa cosa.
È proprio questo che ci ha preoccupato, e però siamo stati molto felici di vedere che non preoccupava solo noi, che non era una nostra così visione basata sulla sabbia, era quella stessa cosa che ha preoccupato Bocca. Allora, questo ci ha fatto capire che anche loro registravano questa difficoltà nel trovare delle proprietà responsabili che affittassero a prezzi che poi non sono prezzi calmierati. A noi è stato detto che sono prezzi di mercato. Vuol dire che c'è un altro mercato? Vuol dire che c'è un mercato che rende di più con altre merceologie che poi sono sempre... Allora, noi abbiamo una lunga storia, testimoniamo di una lunga storia. E, prima Via Palazzuola è stata invasa dagli internet point. Negli anni, diciamo così, negli anni 2000, negli anni 10 è stata la volta dei market. Avevamo la massima incidenza di market in città, ce n'erano 18. Guardi che è una cosa. Questo cambia la strada. Cambia la strada perché vuol dire che quelli che vengono per stare, per bere, per fare. È ovvio. Poi adesso è l'era dei depositi bagagli e dei depositi lenzuola. È così, non ci si risolve. È un problema socio-economico.
Marta Baiardi, veramente un flash di un minuto perché siamo in ritardissimo. Ma lei questi rendering dello studio Dini, cosa le dicono? Che si può andare in un'altra direzione e qualcosa si sblocca? Insomma, dopo le dichiarazioni di Bernabò, Bocca, questi rendering...
Noi lo speriamo con tutte le... Scusi se l'ho interrotta,
prego, ci mancherebbe.
No, noi speriamo che questi rendering si avverino, ci sembra una favola, Notting Hill magari, cioè noi ci crediamo in questo progetto, lo appoggiamo con quello che possiamo, con tutte le nostre forze, anche nei suoi aspetti ludici e negli aspetti culturali che questo progetto sta mettendo, questi davvero sono già in atto e si vede che c'è un cambiamento, e abbiamo avuto ieri l'assemblea è andata molto molto bene, c'erano tante persone, ci sarà stato 60-70 persone, anche facce che non si erano mai viste, e abbiamo avuto anche l'appoggio di un autorevole rappresentante dell'associazione dei commercianti su alcuni punti. Noi lanceremo delle iniziative. Cioè, qui si è diffusa l'idea, grazie al cielo, che c'è la proposta di una svolta. Noi siamo per questa svolta, cioè per capire come smantellare l'illegalità diffusa che in via Palazzuolo regna, che si porta dietro l'incuria anche dell'amministrazione. Noi abbiamo mandato un dossier agli amministratori un mese e mezzo fa, tematico. L'anno scorso il documento, quest'anno il dossier, e non abbiamo ricevuto alcuna risposta, nemmeno grazie, buongiorno. Il tematico era l'altro enorme nostro problema, il crack. Il primo punto era il crack, e poi c'erano i senza tetto che qui vivono, talvolta dormono, la marginalità che si situa qui perché qui vendono alcolici a tutte le ore, compreso persone già ubriache, eccetera. Abbiamo mandato questo e questi nuovi, come dire, le new entry di via Palazzuolo, che erano poi del vecchio stile. Ecco, su questo non abbiamo ricevuto risposta, l'abbiamo detto ieri pubblicamente, io lo ripeto qui, ci piacerebbe che finalmente questa situazione, noi sappiamo che la sindaca appoggia questo recreo, se ne siamo contenti ovviamente, però ci vuole un appoggio attivo, cioè i controlli in via Palazzuolo, gli esercizi che ci sono e al traffico libero nel senso negativo, cioè al traffico selvaggio di via Palazzuolo, dico veramente selvaggio, devono essere una costante, non è che quando fanno i controlli poi lo scrivono sul giornale, qui deve essere una costante per dare l'idea a eventuali, io ripeto non ne so nulla, ma anche a questi, come dire, esercizi che ci sono tante norme che vanno rispettate per funzionare. Questo potrebbe forse, come dire, smantellare un eventuale tessuto socio-economico opaco che qui secondo noi è presente.
Grazie.
Ha bisogno di molto lavoro da parte delle istituzioni, noi ce la mettiamo tutta. L'ultima cosa che voglio dire è che lanceremo delle iniziative, abbiamo già lanciato ieri, vi terremo informati, abbiamo intenzione di rappresentarlo questo fronte unico commercianti abitanti della strada, per fare capire che ora veramente questa occasione non può essere perduta.
Ne daremo notizia Certamente, grazie a Marta Baiardi
per l'aiuto che ci date.
Grazie a Marta Baiardi del Comitato Palomar Palazzuolo per questi aggiornamenti. Adesso invece andiamo a parlare con uno speciale molto bello, molto interessante, seguitelo insieme a noi, della quinta edizione di Fanchua cinese, il Fanchua Chinese Film Festival, una manifestazione dedicata alla cinematografia cinese contemporanea nell'ambito del cartellone della 50 giorni di cinema a Firenze, in programma dal 15 al 19 di ottobre, con 12 titoli sulla Cina di ieri e di oggi e molti eventi collaterali. Buon ascolto.
5 giorni di proiezioni con 12 film che raccontano la Cina di ieri e di oggi, tra film campioni di incassi, anteprime, classici e titoli per tutta la famiglia. Stiamo parlando del Fanhua Chinese Film Festival, che torna con la sua quinta edizione al Cinema La Compagnia di Firenze dal 15 al 19 ottobre, facendo parte dell'iniziativa 50 giorni di cinema a Firenze. Sentiamo le interviste che abbiamo realizzato ed entriamo nei particolari della programmazione di questa manifestazione dedicata alla cinematografia cinese contemporanea, a partire da Jacopo Di Passio, presidente Fondazione Sistema Toscana.
È un'importante offerta che sta dentro una realtà ormai consolidata. La 50 giorni di cinema a Firenze non è occasionale, è un appuntamento ormai strutturato che dice molto della capacità di Firenze, della Toscana, di attrarre la cinematografia internazionale, di presentarla non solo agli appassionati ma a tutto il mondo che ruota attorno alla cinematografia. È una grande filiera che in 50 giorni rappresenta la capacità del cinema internazionale di essere soggetto attivo. Il cinema ha una capacità veramente forte di rappresentare idee, contenuti artistici, creativi, culturali. Tenerli insieme ci rende da un lato orgogliosi ma anche consapevoli proprio della capacità del cinema di rappresentare nuove istanze, di essere soggetto appunto di diritti, soggetto sociale che è in grado di interloquire su tutti i temi anche in una fase molto complessa dei rapporti internazionali, sollecitando gli osservatori, essendo in grado di stendere nuovi ponti nelle relazioni.
Sono Paolo Bertolin, direttore artistico del Fanhua Chinese Film Festival. Siamo veramente contenti di come il Fanhua propone uno spaccato su quella che è la cinematografia cinese contemporanea, partendo dal film di apertura The Sun Rises on Us All di Tsai Shen-jung, recentemente premiato alla Mostra del Cinema di Venezia per la migliore interpretazione femminile, ed è un melodramma popolare che sicuramente commuoverà ed emozionerà il pubblico della nostra serata di apertura. Procedendo poi con i film di giovedì 16, un altro film premiatissimo, The Botanist di Jing Yi, che è ambientato nello Xinjiang, nella parte nord-occidentale del paese, mentre invece torniamo in area urbana con il film della serata del giovedì, A Brief History of a Family, anch'esso un'opera prima, il primo film di Lin Jianjie. La serata di venerdì è poi coronata dalla nostra collaborazione con il CESVOT, con un film di impegno sociale, di impegno che guarda alla questione della disabilità, Big World di Yang Lina, una regista che aveva già partecipato al nostro festival con First Farewell, anche lei una regista originaria dello Xinjiang, quindi di nuovo due delle componenti tipiche del nostro festival, il desiderio di raccontare il cinema anche visto attraverso lo sguardo delle registe donne e appunto le provenienze geografiche diversificate. Il sabato proseguiamo ancora l'insegna della diversificazione, della varietà, con un'apertura alle 15 con il film di animazione A Story About Fire, un'opera prima anch'essa presentata alla Berlinale quest'anno, e un lavoro di grafica veramente curiosa, ispirata alla pittura classica cinese, con una storia leggendaria e spero affascinante per tutti i pubblici, sia gli adulti che i più giovani. Proseguiamo quindi con il sabato sera con un'opera invece contemporanea, importantissima, il grandissimo successo commerciale Dead to Rights di Shanao, che è anche il film che rappresenta la Cina agli Oscar quest'anno. Questo spazio per le famiglie, alle 15 avremo Panda Plan, un film appunto di intrattenimento familiare che ha dalla sua la presenza di una grandissima star globale del cinema cinese, Jackie Chan. E chiudiamo alle 21, come da tradizione, dopo l'assegnazione del nostro premio del pubblico, con un film classico. E anche questa, e anche in questo caso abbiamo deciso di presentare un film del passato, premiatissimo all'epoca, che magari il nostro pubblico italiano non ha avuto l'occasione di scoprire a suo tempo, e che è anche per di più l'opera più nota di una delle più importanti registe donne del cinema cinese, Li Xiaohong. Si tratta del film Blush, tratto da un romanzo di Su Tong, che nel 1995 vinse un Orso d'Argento a Berlino.
Sono Jiali Zhang, presidente della Farmacia di Film Festival. Quest'anno raggiunge quinta edizione della Farmacia di Film Festival. Sono molto contento di introdurre questa grande novità del premio pubblico, quindi vi vorrei invitare a venire a scoprire una Cina più autentica, contemporanea. Proponiamo 12 titoli con il film di apertura di questo film di Venezia, che ha vinto la Coppa, la terza attrice Xin Zilei. Vorrei invitare tutti i pubblici fiorentini cinesi che a dare il voto, come è venuto negli anni passati, hanno dato questo premio. Quindi il premio, poi il 19, quando presentiamo Blush, sfoniamo questo tagliandoli per dare il premio. Il premio, noi vorremmo regalare un biglietto per andare in Cina a scoprire una vera cinese, perché come questi anni il Farmacia di Film Festival non soltanto di presentare i film cinesi, l'arte, la musica, la letteratura, la cucina, la cultura tradizionale cinese in Italia, ma anche noi abbiamo anche presentato anche i film italiani in Cina. E come ogni anno il Farmacia di Film Festival non soltanto legato sul cinema, noi vorremmo essere una piattaforma di raccontare una Cina 360 gradi sulla cucina. Cucina, questo già iniziato 3-4 anni fa, cooking class. Prima insieme abbiamo lavorato sempre con Cipreo, Teatro del Sale, che loro manda un chef italiano, noi presentiamo un chef cinese, facciamo sempre questa combinazione misti, e poi dopo i partecipanti alla fine possono mangiare quello che hanno fatto. Poi nel pomeriggio anche organizziamo un altro laboratorio per i bambini, e poi la sera, 19 sera, facciamo questo coro dei bambini con la scuola cinese di Firenze. Io vorrei ricordare anche sabato mattina facciamo questa workshop con l'Emo Academia, che c'è questo grande maestro Andrea Mancini, dedicato sulla mitologia cinese. Negli ultimi anni l'animazione cinese, come forse sapete, quindi Le Zha Seconda, ha avuto un grande successo botteghino in Cina, anche in tutto il mondo, e quindi anche noi in futuro anche cerchiamo di lavorare anche con le scuole italiane per costruire questo ponte anche su educazione, anche produzione dell'animazione.
Paccosi, l'impegno e il contributo lo abbiamo sentito del CESVOT, perché esserci in un'offerta che appunto getta ponti anche sul nostro territorio?
Perché pensiamo che il tema sociale e l'arte siano legati, e quindi debbano stare legati, e anche il dialogo con le altre culture, perché secondo me questo facilita, appunto, l'arte facilita l'incontro fra le culture, e credo che questa opportunità di avere il Film Festival cinese qui a Firenze sia una grande opportunità anche per il nostro mondo, il mondo del volontariato, che può comunque avere la possibilità di vedere e di gustare l'arte cinese, in questo caso del cinema, che comunque è un cinema molto bello, molto ben fatto, e che per noi può risultare strano, ma poi quando uno ci si mette a vederlo e a gustarlo, invece diventa veramente una cosa importante proprio per avvicinarsi a culture diverse.
Tutte le informazioni sulla quinta edizione del Fanhua Chinese Film Festival al Cinema La Compagnia dal 15 al 19 ottobre prossimi su cinemalacompagnia.it.